Affrontiamo il nono capitolo della filosofia della libertà, l'idea della libertà, il concetto di libertà. Che differenza c'è fra concetto e idea? Il concetto di concetto e il concetto di idea. Non c'è una differenza sostanziale, una differenza accidentale, direbbe Aristotele, e cioè che l'idea, un'idea, è una serie di concetti, un insieme di concetti, quindi un'idea è un concetto più complesso e il concetto è un'idea più piccola, più ristretta. Il concetto di mela, non si può dire l'idea di mela, concetto di triangolo, non c'è l'idea del triangolo, il concetto di triangolo. Invece l'uomo... L'idea di uomo, è complessa la cosa. Colui che ha ideato l'uomo l'ha concepito come qualcosa di molto complesso. Però naturalmente ci sono tante cose dove che si possono chiamare sia concetto sia idea. Però ponendo come titolo di questo capitolo l'idea della libertà, Steiner ci vuol dire ora affrontiamo il nucleo, l'essenza della libertà. Qual è l'essenza della libertà? Senza volerselo farci dire tutto da Steiner, sappiamo pensare anche noi, no? Il nocciolo, l'essenza è il nocciolo. Il non lasciarsi determinare, da nulla. Determinare da nulla, questa è l'essenza della libertà. Se mi lascio determinare non sono libero. Ma come? È mai possibile non lasciarsi determinare da nulla? Dico un paio di pensieri a ruota libera adesso all'inizio. Possibile? No, io non ho detto se c'è da imparare o no, ho chiesto se è principalmente non possibile, di principio. È possibile o non è possibile? Lui dietro di te dice no, e no, e no. Tutti i condizionamenti fisiologici, biologici, di educazione, sociali, eccetera, 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 tutti scavalcati e non ci lasciamo determinare da nulla. Staremo a vedere. Comunque la cosa è interessantissima. È la domanda più importante che ci sia. È la domanda più importante che ci sia. La libertà, cos'è la libertà? C'è, è un'illusione? Il concetto dell'albero è, per il conoscere, condizionato dalla percezione dell'albero. Per quanto riguarda l'uomo, naturalmente, parliamo del conoscere dell'uomo, del conoscere umano. Non posso formare il concetto di albero senza la percezione dell'albero, perché soltanto la percezione fa sorgere la domanda che cos'è, e allora il pensare si accende e dice è un albero. Di fronte ad una determinata percezione io posso estrarre dal sistema generale dei pensieri, dei concetti, scusate, soltanto un ben determinato concetto. Che poi è lo stesso, dal sistema generale dei concetti tiro fuori un ben determinato concetto, comunque dei pensieri. Il nesso fra concetto e percezione viene determinato indirettamente e obiettivamente nella percezione per mezzo del pensare. Il collegamento della percezione col suo concetto viene riconosciuto dopo l'atto percettivo, quindi prima precede la percezione. Però non è la percezione a dirmi che cos'è ciò che percepisco, ma la correlazione è già determinata nella cosa stessa. Quindi non è la percezione a dirmi che quella è una mela. Perché la percezione non è nulla. Quindi se io resto alla percezione pura, la parola mela, che è un concetto, non esiste ancora. Nel momento in cui dico mela, sono già nel pensare. Quindi è importante sempre di nuovo non attribuire alla percezione ciò che è un fatto di pensiero, di pensare. Quindi non la percezione mi dice che quella è una mela, il pensare mi dice che quella è una mela. Supponiamo per assurdo che un bambino, così fra i 4-5 anni, dice è un gattino, noi vediamo una mela, noi adulti vediamo una mela, è un gattino. Ha visto male? È una carenza di percezione? No, manca il pensare. Quindi non è la percezione che ci dice che quella è una mela, è il pensare. Perché la percezione, un bambino piccolo può dire, un gattino, una pera, o una pera. Sì, ma il concetto di gattino c'è la prima, che non la pera, la mela, eccetera. Complessità che vengono un po' più tardi. Diversamente si presenta il processo quando si considera la conoscenza, cioè quando si ha la percezione del conoscere, quando si esamina il rapporto che con essa, nella conoscenza, sorge fra l'uomo e il mondo. Nelle considerazioni fin qui svolte si è fatto il tentativo di mostrare che è possibile mettere in chiaro questo rapporto volgendo su di esso la nostra imparziale osservazione. Il rapporto fra l'uomo e il mondo è un rapporto pensante e questo rapporto lo si può fare oggetto di percezione, però bisogna esercitarsi a percepire il pensare. Una percezione di eccezione, perché noi normalmente non facciamo attenzione al pensare, cioè non percepiamo il pensare, ma rivolgiamo la nostra percezione alle cose sulle quali il pensare pensa. Nel terzo e nel quinto capitolo abbiamo fatto questi esercizi. Una giusta comprensione di tale osservazione porta al convincimento che il pensare può essere direttamente contemplato, può essere direttamente percepito, fatto oggetto di percezione, come un'entità in sé conchiusa. Allora, il pensare viene percepito, viene vissuto, perché anche il vissuto è una percezione che facciamo in sé, come un'entità in sé conchiusa. Cosa vuol dire un'entità fondata su se stessa? Il pensare. Scrivo qui la logica del mondo. La struttura logica del mondo ha bisogno di elementi esterni per spiegarla? No, è tutto immanente. Adesso, la struttura, il logos. Il logos è la struttura dei pensieri. Questa struttura di pensieri noi la chiamiamo il mondo, ma il mondo è una struttura di pensieri. Enorme, complessissima, però conchiusa in sé. Non ha nulla all'esterno che la spieghi dall'esterno. Allora, articoliamo minimamente questa struttura. Diciamo, c'è il minerale, c'è il vegetale, c'è 3 l'animale e 4 l'umano. Con quale strumento colgo io la struttura logica di questi 4? Come sono strutturati? Io so che il minerale ha una struttura, ha un rapporto strutturale di base per il vegetale. Io so, ognuno di noi sa, scusate, ognuno di noi sa, il pensare lo sa, che il minerale e il vegetale sono una struttura di doppio, come dire, fondamento per l'animale. E sappiamo, il pensare lo sa, è una realtà chiusa in se stessa, non è carente da nessuna parte, è completa, non ha bisogno di nessun aiuto dall'esterno. Grazie. Poggia su se stessa la struttura del pensare, la struttura del reale, in quanto svolta in pensieri, in concetti, è fondata su se stessa, è una logica immanente. E sappiamo, il pensare mi dice, il minerale, il vegetale e l'animale sono una triplice struttura di fondazione per rendere possibile il fenomeno umano. Quindi il pensare non ha bisogno di aiuti dall'esterno, è autonomo, si poggia su se stesso. Ha dentro di sé tutto ciò di cui ha bisogno per spiegare il mondo. Quindi il pensare è la spiegazione esauriente a cui non manca nulla del mondo. Esauriente a cui non manca nulla del mondo. E allora cosa è il pensare? Una realtà che si fonda su se stessa. Che non ha bisogno di nessun elemento estrinseco che la puntelli, che la sorregga, che si regge su se stesso. Un ragionamento giusto è giusto, si regge su se stesso, non ha bisogno di elementi estrinseci. Quindi il pensare è l'autonomia dello spirito. Si regge su se stesso, lo spirito creatore si regge su se stesso e produce il pensare. Se usciamo dal pensare abbiamo una non comprensione, altro che un aiuto, una non comprensione. Se restiamo nel pensare possiamo comprendere tutto. Quindi il pensare è una realtà autonoma che si poggia su se stessa, a cui non manca nulla. Tutto ciò di cui ha bisogno lo trova dentro di sé. Quindi, pensare. La nostra difficoltà di uomini d'oggi è che siamo abituati a considerare reale soltanto ciò che è materialmente, sensibilmente percepibile. E la filosofia della libertà ci fa fare esercizi che ci portano a considerare reale e sempre più reale qualcosa che non è sensibilmente, materialmente percepibile. La prima realtà puramente spirituale che ogni essere umano può percepire è il pensare. E realtà puramente spirituale significa fondata su se stessa. Ha la sua ragione d'essere dentro di sé, non al di fuori. Logico è logico. E secondo, il logos. E se è logico, non gli manca nulla, va bene. Il grande filosofo Hegel disse una volta, scrisse una volta, tutto ciò che è ideale è reale. E una volta gli fu chiesto, signor Hegel, e se la realtà non fosse secondo le sue idee? E lui rispose, tanto peggio per la realtà. Quindi è la cosiddetta realtà che deve agguagliarsi alle idee, non il logos che deve agguagliarsi alla percezione. Dicevamo prima che il pensare è ciò che dà affidamento in assoluto. Perché ciò che è vero, è vero. E l'errore è escluso. Quando io vi ho fatto, voi direte però questo è così fondamentale che certo che non si sgarra, però quando io vi ho un po' articolato questa struttura quadruplice, no? Del reale, il minerale, il vegetale, l'animale e l'umano, è possibile che ci sia un errore? Uno dica no, la successione l'hai sbagliata, prima il minerale, poi c'è l'animale, poi c'è il vegetale, poi c'è l'umano, va bene? Adesso parliamo della successione. Minerale. Poi viene l'animale. Poi, complessificando sempre più, il vegetale. Giusto? È possibile errare? È possibile sbagliarsi? Ma se tu ti sbagli in ciò che è successivo,
contiene in sé il precedente, quindi lo presuppone.
Sì, allora diciamo, io ti dico, l'animale contiene in sé il minerale, il vegetale contiene in sé l'animale e il minerale. Tu dici no, sei sicuro?
Cioè, il vegetale non contiene, non può contenere l'animale.
Sei sicuro?
Certo.
O puoi sbagliarti?
No, sono sicuro. Mi sembra una cosa ovvia. Cioè, è una complessificazione di gradino in gradino.
C'hai il microfono?
Sì, più vicino. È una complessificazione che procede di gradino in gradino e che appunto il gradino successivo va oltre quello precedente e lo complessifica.
Sì, ma è così scontato per te quello che tu dici che non hai capito quello che io ti ho detto. Io ti ho detto il minerale è un minimo di complessità, l'animale è un pochino di più e il vegetale ancora di più.
Ma il vegetale è di più del minerale, ma non di più dell'animale.
Come fai a saperlo?
Perché nell'animale abbiamo il minerale, che è complesso. Poi abbiamo la vita, quindi abbiamo quello che ha la crescita, lo sviluppo, la riproduzione, e che nel vegetale poi l'animale ha la sensazione.
Ho capito, io ti sto chiedendo, e se ti sbagli?
Non capisco, se mi sbaglio in che senso?
e, tu stai dimostrando, questo esercizio è molto importante, psicologicamente molto importante. Tu stai dimostrando, lo stiamo esercitando insieme, sì, che dove c'è il pensare va a colpo sicuro. Tant'è vero che tu non capisci neanche quello che io ti sto dicendo come bastian contrario, capito? Va a colpo sicuro. E questo sì, andare a colpo sicuro, tu lo chiami, è ovvio. In filosofia, dove si fanno esercizi di pensiero, quello che tu spontaneamente hai chiamato l'ovvio, lo si chiama intuizione. Tu hai per intuizione il concetto di animale, per intuizione il concetto di vegetale e sai ovviamente, cioè con certezza assoluta, che l'animale è più complesso del vegetale, perché l'animale comprende il vegetale e il minerale, invece il vegetale comprende soltanto il minerale, ma non comprende l'animale.
Anche, e lo sai? Anche, sì, anche perché io li comprendo tutti. Cioè come uomo comprendo il minerale perché ce l'ho in me, comprendo il vegetale perché ce l'ho in me, la
no,
vita.
No, non lo comprendi perché ce l'hai in te, lo percepisci in te, ma lo comprendi col pensiero, col pensare.
Ah sì, certo, sì sì, sì sì.
Quindi di lo comprendo
ho
perché
penso. Ho la percezione di
ma quella non basta.
Di tutti e quattro e sì col pensiero, lo, sì sì, certo, col concetto Sì, sì, certo, chiaro. Sì, sì.
E col concetto, col pensare, vai a colpo sicuro. E io posso ripetere 100 volte, no, guarda che il vegetale è più complesso dell'animale. Tu dirai no, no.
Certo, sì, sì. Sì, sì, è come quando ho capito il teorema di Pitagora, tu puoi dirmi tutto quello che vuoi, ma se l'ho capito... ce l'ho dentro proprio, per cui è una realtà
di certezza assoluta,
indiscutibile per me, insomma.
Ecco, di certezza assoluta.
Di certezza, esatto.
E questa
sì,
certezza assoluta del pensare si chiama intuizione. Quello che gli scolastici la chiamavano in latino evidentia, ciò che tu chiamavi l'ovvio. Ovvio è ovvio.
Oppure... E è intuizione anche intesa, in questo caso, quella di cui parla Steiner?
Sì.
Siamo allo stesso...
Adesso arriva.
Sono gradini di questa.
Adesso arriva. Arriva qui nel testo la definizione di intuizione. La sto preparando, capito? All'inizio del 9° capitolo c'è la definizione di intuizione. Però è una definizione così difficile per l'uomo, poi la traduzione italiana è un pochino ancora più difficile, che io la sto psicologicamente preparando.